siamo proprio all'ultima delle lettere. Abbiamo visto la prima alla chiesa di Efeso, la chiesa sicuramente più importante a quell'epoca nell'area in cui scrive Giovanni, la chiesa che si vantava di essere un po' il re primato sulle altre, una chiesa importante. Ma abbiamo visto che così importante, ma anche così a rischio di conservare la propria identità e soprattutto la comunione con il Signore. L'ultima delle lettere, che adesso leggiamo, riguarda un'altra comunità, la comunità di Laodicea, già nell'entroterra, mentre Efeso si trova sulla costa, una città, dicevamo, molto ricca culturalmente, anche molto viva, molto vivace. Ecco, la chiesa di Laodicea si trovava qui nell'entroterra, nelle strade che collegava verso i paesi più orientali, e Laodicea. È curioso che la prima e l'ultima delle lettere siano quelle delle chiese, certamente, le lettere alle chiese, queste chiese, siano quelle che ricevono le parole più dure di tutto il settenario, la prima e l'ultima. E la prima è stata identificata come la chiesa dell'ortodossia. Dicevamo che al Signore, leggendo la lettera, quello che interessa è il comportamento, non la dottrina, fino a un certo punto. Vedete, noi abbiamo fatto, nella Chiesa c'è la sacra congregazione per la dottrina della fede. Mamma mia, ex santo ufficio. Ma uno si chiede, ma perché non c'è anche la sacra congregazione per il comportamento a livello della fede, per la condotta della fede? Perché soltanto la dottrina ci deve così dare, cioè, quando in fondo è una cosa che certo è importante, ma avendo letto la lettera alla chiesa di Efeso, traspare che è più importante la dottrina, certamente c'è l'amore, perché lo dice San Paolo, posso avere tutto, essere il più fervoroso, il più fedele, il più osservante, il più profeta, il più quello che volete, il più martire possibile, dando il mio corpo alle fiamme, ma se non ho la carità è tutto inutile, non vale a niente nulla di tutto questo. Allora, la prima lettera riporta delle parole piuttosto forti: se non accetterai, se non accoglierai l'invito al cambiamento, rimuoverò il candelabro, sarai allontanata da quel circuito, quell'ambito dove tu puoi attingere della linfa vitale per la tua crescita. L'ultima lettera riceve anche le parole più dure, ma qui abbiamo un altro problema. Non è più quello dell'ortodossia, ma quello della ricchezza, del denaro. Ed è curioso che la prima e l'ultima, ripeto, delle chiese ricevano tali parole forti, trattandosi sempre di ortodossia e di ricchezza. Due cose che spesso sono andate un po' anche a braccetto, quindi si è molto ortodossi, ma anche molto, molto attenti a difendere le proprie posizioni economiche o materiali che si ha. Ecco, la chiesa di Laodicea, senza fermarci troppo su una città che anche questa era molto vivace per le attività industriali, il commercio, la ricchezza che girava attorno a quell'enclave. Una città anche che era famosa per certi prodotti che possiamo un po' anche trovare riferimento nella lettera, prodotti di tipo sia anche come fabbricazione di lane, di lana, di vestiti o dei colivi, dei farmaci particolari per gli occhi. Ecco, una città che era ricca, era una città benestante, dove la comunità insediata nell'ambiente ha anche ricepito quel benessere e lo ha un po' assimilato, diventando se stessa anche una comunità ricca. Allora, la lettera inizia, come abbiamo visto, per quella di Efeso, ed è un ritornello continuo nelle altre cinque, sempre rivolta all'angelo della chiesa di Laodicea, e scrivi queste cose, così dice l'Amen, il testimone, quello fedele e veritiero, l'inizio della creazione di Dio. Ecco, la l'angelo della Chiesa, già spiegato come la dimensione spirituale è qualcosa di collettivo, riguarda tutta la Chiesa nella sua apertura allo Spirito, riceve la lettera da colui che si presenta in modo particolare, anche l'espressione, non l'ho spiegato prima, comunque quell'espressione, queste cose dice, un'espressione anche ricorrente nell'Antico Testamento, quando i profeti devono presentare dei messaggi particolari, quello che leggendo l'Antico Testamento noi vediamo, troviamo oracolo del Signore. Ora, oracolo del Signore, tutte le orecchie dritte, perché adesso si dice qualcosa di molto importante. Ecco, quello che noi traduciamo come oracolo del Signore nelle nostre Bibbie, in greco si dice, come lo usa l'autore anche qui, queste cose dice. La stessa espressione in greco, nel greco della 70, della Bibbia greca, si trova uguale. Alcuni dicono, ma guarda, anche quando l'imperatore doveva emanare un suo editto, usava la stessa formula, queste cose dice. Allora, rivedendo le lettere dell'Apocalisse, si pensa che abbiano a che fare con editti imperiali, cioè documenti importanti. Poi l'autore ha fatto anche una ripresa di questi elementi, per dire che la parola che lì viene espressa ha la stessa autorevolezza di quella di Dio, è la parola stessa di Dio, ma non è meno importante, anzi, supera quella dell'imperatore stesso, perché non è una parola che viene emanata o pronunciata per così accrescere l'autorità dell'imperatore o la sua potenza, ma per far crescere la dignità delle persone che la riceveranno, in questo senso è molto più grande di quella dell'imperatore, certamente, perché l'imperatore emana un editto per accrescere lui, e curava i suoi interessi. Il Cristo dà una parola per aumentare la dignità di chi l'accoglierà, e questo è molto più grande dell'imperatore. Allora, mentre nella chiesa di Efeso le immagini che vengono usate per descrivere, per presentare il Cristo, Gesù, erano già state ricordate nella visione inaugurale, in questo caso sono espressioni che troviamo nel libro dell'Apocalisse, ma non proprio nella visione inaugurale, e sono espressioni un po' anche, soprattutto la prima, così dice l'Amen, una espressione che mai si usa quest'altra formula per parlare del Signore nel Nuovo Testamento. È una formula che l'autore dell'Apocalisse, ripeto, che conosceva benissimo l'Antico Testamento, lui era un conoscitore eccezionale di tutte le scritture, non solo delle scritture ma anche delle tecniche per interpretare le scritture, che all'epoca in cui si scrive l'Apocalisse erano tecniche raffinatissime, quindi si sapevano fare degli approcci a quello che era stato detto sia nella Torah, nella parte del Pentateuco, i cinque libri, poi i profeti, trovando anche delle sfumature molto molto interessanti. Quindi questa è un'altra maniera di dire che l'autore dell'Apocalisse ha una provenienza giudaica, che lui è veramente un giudeo, che oltre a conoscere molto bene tutto quello che riguardava la sua tradizione, sicuramente anche lui un giudeo di estrazione sacerdotale, conosce molto bene il culto, tutto quello che è legato alla maniera di celebrare e anche di svolgere tutto il rituale, ma allo stesso tempo possiamo dire come un buon rabbino, un buon dottore o maestro istruito nella scienza, di saper leggere e saper anche interpretare le scritture. Per quel motivo lui si permette di fare una riscrittura del testo stesso. Ha fatto qualcosa di molto singolare che non si trova altrove nel Nuovo Testamento. Lui ha riscritto, una specie di ridondanza, ha riscritto la scrittura, cioè ha dato alla scrittura quell'aspetto, quell'accento, possiamo dire, che la renda più capace di entrare nella vita delle persone. Perché finalmente, come già si spiegava al mattino, con Gesù il velo è stato tolto e possiamo entrare pienamente in quello che era il disegno di Dio trasmesso poi nelle scritture, ma scritture che possono parlare anche di tante altre cose che non c'entrano niente col disegno. Allora l'autore affina proprio la mira perché tutto sia concentrato nei confronti del disegno, che è quello che non ci interessa. Che cosa vuol dire? No, che ci interessa. Allora l'Amen è una espressione, una formula che troviamo nel libro di Isaia, ed era applicata a Dio, Amen è un termine ebraico che vuol dire è così, sono d'accordo. Allora, applicato a Dio, voleva dire che tutto quello che lui ha rivolto agli uomini, tutto quello che lui ha detto di compiere, poi ha un fondamento, ha una sua serietà, è proprio così, non può essere in maniera diversa. Ecco, l'autore dell'Apocalisse fa qualcosa di inaudito, perché quello che era un titolo di nuovo applicato, riservato nell'Antico Testamento alla divinità, qui viene attribuito al Signore. Quindi, costui parla, queste cose dice, l'Amen. L'Amen è lo stesso titolo che abbiamo usato per parlare di Dio, e ovviamente si spiega l'Amen, il così sia, ma il così sia che cosa, con le altre espressioni, il testimone fedele, veritiero, inizio della creazione di Dio. Ciò vuol dire, l'autore dell'Apocalisse alla chiesa di Laodicea, e capiremo perché si rivolge in questa maniera, che tutto quello che Dio aveva voluto sempre comunicare all'umanità, in Gesù ha avuto la sua conferma piena. Per cui tutto quello che Gesù ci ha insegnato corrisponde esattamente a quanto Dio ha voluto sempre comunicare agli uomini. E tutti gli interventi, nel senso tutte le maniere che Dio ha avuto di farsi vicino nei confronti degli uomini, ora hanno trovato la stabilità e anche la adempiatezza, proprio l'attuazione nel Signore Cristo. Per cui noi, questo è un discorso che dobbiamo sempre riprenderlo, noi non possiamo capire niente, non possiamo entrare pienamente in quello che Dio se non ha voluto comunicarci, se non attraverso l'Amen che è Gesù, se non attraverso la sua parola. E lui si dichiara proprio il testimone, quindi colui che ha la garanzia di questo, ma un testimone fedele e veritiero. La verità, come si accennava prima, significa che tutto quello che promuove la vita, tutto quello fa parte del disegno di Dio. Tutto quello che in qualunque maniera può bloccarla, o la può deperire, o la può appesantire, o rovinare, o distruggere, non viene da Dio. E così, ecco la testimonianza che fa il Signore. E poi, l'espressione inizio della creazione, o principio della creazione di Dio, ci ricorda anche l'inno dei Colossesi, in intervallo alcune persone mi chiedevano, ma allora non è l'autore dell'Apocalisse, non è stato scritto da chi ha scritto il quarto Vangelo? No, queste sono un po' le posizioni attuali degli scienziati nel campo biblico, però i contatti ci sono a livello letterario e anche non solo, anche teologico, per cui è possibile, questo lo si accetta, che faccia parte di un corpus, di una scuola nella quale si faceva capo al quarto Vangelo, ma i contatti con altri scritti del Nuovo Testamento sono evidenti, con Luca, con Paolo, nelle lettere pauline in questo caso, il principio della creazione di Dio lo troviamo nell'inno ai Colossesi, dove si dice appunto di Gesù che è stato generato prima di ogni cosa, o che egli è prima di tutte le cose, tutte sussistono in lui, il principio, il primogenito di coloro che risuscitano dai morti. L'autore sta dicendo qualcosa di eccezionale, cioè tutto quello che sempre Dio ha pensato per l'umanità ha avuto inizio con Gesù. Lui è il modello di tutto questo, e non solo il modello, ma è colui che l'ha anche attuato con la sua persona. Allora, nella persona di Gesù, noi troviamo realizzate tutte quelle che erano le promesse, le proposte e gli inviti, le offerte che Dio da sempre ha voluto dare. Questa è la grande verità che ci viene insegnata in questo caso parlando della Chiesa di Laodicea. E capiremo adesso il perché. Un principio, un modello e soprattutto un testimone fedele, l'Amen, per cui noi non possiamo fuorviare quella parola, non la possiamo, come si può dire, adattare ai nostri interessi, non possiamo far sì che questa parola non continui a comunicare tutta la vitalità, tutta la forza che essa contiene. Cioè, è talmente una parola evidente che non si può dopo dire il contrario. Sono delle cose chiarissime. Cioè, se Gesù ha detto voi siete tutti fratelli, non si può, con tutte le spiegazioni che io possa dare di questa espressione, affermare il contrario. Cioè, che qui c'è qualcuno che sta al di sopra dell'altro, o qualcuno che sta al di sotto, perché la nostra realtà deve essere così. Perché nell'insegnamento, ecco, l'amen, quella parola veritiera, attuando quanto Dio ha voluto da sempre comunicare agli uomini, noi troviamo proprio la sua proprio verità piena. Ecco, allora si rivolge alla chiesa dell'Odissea, siamo al capitolo 3, scusate non l'ho detto, versetto 15, ora 16. Conosco le tue opere, non sei né freddo né caldo, magari tu fossi freddo o caldo. Così, poiché sei tiepido e non caldo né freddo, ti vomiterò, sto per vomitarti dalla mia bocca. Abbiamo sentito già la chiesa di Efeso, rimuoverò il candelabro, quindi un allontanamento, un interrompere quel circuito, quella comunicazione vitale. Lo stesso viene espresso ora nei confronti della chiesa di Laodicea in maniera un po' più, possiamo dire, più forte. Non è soltanto rimuovere, ma addirittura la nausea. Non è un'espressione, possiamo dire, però fa capire come si vive il rapporto tra i credenti di Laodicea nei confronti del Signore. Dice Gesù, rivolgendosi alla chiesa di Laodicea, che conosce le sue opere, ma non vengono ricordate. Quando si parlava di Efeso, sono state elencate. Conosco la tua perseveranza, la fatica, non sopporti i malvagi, l'hai scoperti, ti sei dato da fare. C'è un elenco anche di opere, di comportamenti che la comunità di Efeso ha dimostrato. Per quello che riguarda la chiesa di Laodicea, non si parla di, in fondo, le opere sono del tutto inconsistenti. E il problema di questa chiesa è che vive una situazione di neutralità totale. Non si è né freddo né caldo, ma si è entrato in un atteggiamento di tiepidezza, che, come può essere magari l'acqua tiepida, quando la si beve, può essere un po' anche nauseante. Cioè, l'autore gioca con l'immagine dell'acqua tiepida, facendo allusione a quelli che erano le fonti termali vicino alla Odissea, perché ha visitato la Turchia attuale, vicino alla città della Odissea, ci sono le grandi sorgenti di Gerapoli, dell'acqua calda, con delle costruzioni naturali bellissime, in Pamukkale, le nostre siete stati in Turchia, quelle vasche fatte dell'acqua, bellissime, quindi una sorgente che lì è sempre stata come luogo benefico, salutare, eccetera, eccetera. Però, ovviamente, quando l'acqua si allontanava dalla sorgente, non era più calda, perdeva un po' la sua consistenza, diventava tiepida e non si vedeva più per quello che veramente doveva servire. Allora, l'autore gioca con l'immagine presa dall'ambiente, che era molto familiare alla comunità di Laodicea, per parlare di una sua situazione esistenziale, non sono le acque termali, ovviamente, ma si parla, il vero un'acqua che è tiepida, ma si parla anche di una situazione che è incompatibile con la presenza stessa del Signore nella comunità. Una chiesa che è tiepida, che è neutrale, perché noi sappiamo che funziona purtroppo così. Quando io devo difendere i miei interessi, particolarmente se sono interessi materiali, io non dispongo, perché ci tengo a cuore difendere quello che è il mio interesse. Allora si diventa neutri, non ci si espone mai, non ci si pronuncia perché non sai mai che uso farà l'altro delle tue parole o come potrai essere magari poi accusato, minacciato, insomma, no, tutte queste cose. Allora, il problema della nausea vuol dire che c'è una situazione di massima incompatibilità tra il Signore e questa chiesa di Laodicea. E c'è una specie anche, come dire, rammarico, magari tu fosse calda o fredda. Cioè, la cosa ideale sarebbe avere un rapporto di massima comunione con il Signore, il calore, si potrebbe usare allora l'immagine. Oppure nessun rapporto, la freddezza. Cioè, ma non quella tiepidezza di un atteggiamento completamente vile, no? Proprio neutrale. Ecco, le parole sono subito fin dall'inizio, sono parole piuttosto dure E vediamo il perché, al versetto 17. Poiché tu dici, sono ricca e mi sono arricchita e non ho bisogno di niente, ma non sai che proprio tu sei quella insufficiente, che fa pena, povera, cieca e nuda. Abbiamo di nuovo la diagnosi fatta alla Chiesa, dopo che la Chiesa ha un'immagine molto, molto erronea di se stessa. La Chiesa crede di sé quello che in verità non è. Qual è allora, dicevamo, il problema della Chiesa dell'Odissea? Noi ci interessa perché può essere anche un problema sempre attuale, no? È l'uso della ricchezza. La Chiesa dell'Odissea si considera una Chiesa autosufficiente, sono ricca, mi sono arricchita e non ho bisogno di niente. Il ricco non deve chiedere mai. Il ricco decide, impone, fa le sue scelte, sapendo che con il suo potere economico può andare avanti come ritiene a lui più interessante la faccenda. Ecco, il discorso della ricchezza si è insinuato e si è radicato all'interno della comunità. Allora è ovvio che in questa maniera la Chiesa non può vivere un rapporto di comunione con il Signore, perché la ricchezza in questo senso porta a un discorso di neutralità, l'ho già detto, ma anche di autosufficienza, quindi di insolidarietà o perlomeno di disintendersi di quelle che sono le situazioni degli altri. Quindi la Chiesa ha un'idea del tutto, possiamo dire, falsata, e il Signore li ricorda in maniera proprio con enfasi, con grande enfasi, ma proprio tu, ecco la contrapposizione tra quello che la Chiesa pensa di essere e quello che veramente è, tu sei una comunità insufficiente, quindi non riesci proprio a raggiungere uno stadio ottimale per la tua anche autonomia, ovviamente capiremo il perché, che agli occhi degli altri ti mostri in maniera misera e che sei veramente povera, nel senso di incapace di provvedere a te stessa, e aggiunge ancora, cieca e nuda. La cecità è indicata come incapacità che la Chiesa ha di vedere se stessa, quindi noi usiamo anche l'espressione per dire che la ricchezza acceca, no? Ti rende fuori dalla realtà quando sei colpito dall'interesse materiale. E poi la nudità è intesa come la mancanza di amore che quella comunità vive. La nudità in tutto l'Antico Testamento significa non avere un rapporto di comunione con un altro che ti può garantire il suo amore. La nudità indica che uno è pronto a rendersi al miglior offerente, a quello che mi dà di più. Questo è il discorso della Chiesa, che ha perso veramente la sua stessa dignità, perché per essa è più importante l'accumulo o il guadagno che porta la ricchezza. Sono tutte espressioni che l'autore qui sta presentando per dire come le comunità possono sviare la propria identità, possono perdere la propria identità, sviare il proprio cammino, quando all'interno di esse quello che conta, o l'unico Signore, ovviamente, è Mammona, che è il Dio interesse, no? Non è il Padre, ma è il Dio interesse. Ed è il discorso che anche nel Vangelo si ritrova quando Gesù, parlando in che modo la proposta, la buona notizia del Regno si offre, quando la proposta cade in una realtà che è compromessa con le ricchezze, lì non si va avanti. Discorso di quattro terreni, no? Gesù stesso lo spiega, le preoccupazioni per le ricchezze, no? Il seme che cade in mezzo ai rovi, crescendo, i rovi soffocano e uno non porta avanti la sua scelta, perché ci tiene di più a custodire il proprio interesse e non quello che deve essere l'interesse comune di tutti. Bene, allora la Chiesa di Laodicea, dopo una prima parte terribile, dove neanche le opere vengono ricordate, perché qualunque cosa faccia questa Chiesa è del tutto inconsistente o inutile, ecco, si passa ora alla parte che deve interessare la comunità stessa su come uscire da quella situazione. Al versetto 18, ti consiglio di comprare da me oro reso incandescente, come quando esce dal fuoco, affinché tu diventi ricca, e vesti bianche affinché tu se ne avvolga e non appaia la vergogna della tua nudità, e con l'irio da versare nei tuoi occhi affinché tu possa vedere. L'autore gioca in maniera un po' quasi ironica su quelli che erano le attività commerciali di una città molto, possiamo dire, affermata nel campo anche dell'industria, del commercio. Quindi ti consiglio, era un'espressione che si usava per dar fiducia al compratore, no? Sui prodotti da acquistare. È un'ironia con la quale l'autore cerca di colpire una comunità che ragiona soltanto in base all'interesse o al profitto. Solo che l'attenzione ora non è posta sul prodotto da acquistare, ma sulla persona che ti offre delle cose vitali per la tua realtà come comunità. Ecco, allora, senza dover spiegare di nuovo questi aspetti, comunque sia l'oro, sia la veste, sia il collirio, sono tutti aspetti che riguardano un'identità che la comunità di Laodicea deve recuperare. L'oro può avere un valore positivo in questo caso, quando riguarda il divino, spesse volte nell'Apocalisse, indicando il trono, indicando anche altri elementi che riguardano la sfera del divino, viene usato anche l'elemento oro, così come può essere usato in un senso negativo, per parlare di Babilonia, come l'oro che è prodotto dallo sfruttamento o dall'abuso sugli altri. L'oro in questo caso riguarda la divinità stessa, quindi un oro che è infuocato, questa è un'espressione molto viva, significa che la comunità di Laodicea deve riconoscere in Gesù, il Signore, quella presenza del divino che possa di nuovo infuocare la sua vita, cioè il Signore che dà la vita non è il denaro. Con il denaro la vita la si può distruggere e la si può rovinare in tutti i suoi aspetti, ma il Signore che dà la vita, in questo caso Gesù, è l'espressione stessa di Dio, e quello che può infuocare, può dare alla vita della comunità della Laodicea di nuovo quel calore di cui manca. Così come la veste, lo stesso, abbiamo detto che la nudità è senso di abbandono, è una maniera con la quale i profeti indicano le infedeltà del popolo. Quando il popolo è infedele a Dio, lo si presenta come una donna che nuda va per le strade cercando i suoi amanti, coloro che offrono di più. Quindi in questo caso la Chiesa viene invitata a recuperare quella dignità perduta, perché è una Chiesa venduta al denaro. E dietro il denaro si nascondono poi tante altre cose per nulla positive. Così come l'altra proposta di comprare il collirio, l'espressione in cui è interessante perché si usa il verbo ungere, ma un'unzione che riguarda l'interno degli occhi, cioè la Chiesa vive una situazione di non chiarezza o di mancanza di lucidità, perché è completamente accecata, è completamente come si può dire, chiusa, offuscata da questa attrazione che ha verso la ricchezza. E la visione allora, il collirio, vedete anche questa è un'espressione che accenna alla città di Laodicea, dove appunto si fabbricavano dei prodotti particolari per le malattie degli occhi, significa un collirio particolare, in questo caso è di nuovo lo spirito stesso che parte dell'unzione, ricordo spirito, che il Signore vuole comunicare alla comunità di Laodicea. Sono tutti appunto degli aspetti, ripeto, che servono alla comunità a riprendere quell'identità perduta. E continua, ecco, a questo momento si arriva a un cambiamento di tono, dopo che si sono dette delle cose più, possiamo dire, più dure nei confronti della comunità di Laodicea, al versetto 19. Io tutti quelli che amo li metto in crisi, li educo. Sii dunque fervente, caloroso, e convertiti. Ecco di nuovo l'invito alla conversione. Ma l'invito alla conversione qui non appare come una minaccia, come quasi una costrizione, ma proprio come la risposta a recuperare quel calore di cui la comunità era completamente mancata. E l'espressione nelle Bibbie, nei Nuovi Testamenti, non viene purtroppo tradotta con molta grazia, perché se avete i testi con voi, comunque questo della CEI non l'ha cambiato, sono andato a controllare, comunque è un'espressione che spesso viene anche fraintesa per dire comunque il Signore è un giudice severo, che insomma, che castiga, eccetera. Il testo della CEI dice: io tutti quelli che amo li rimprovero e li castigo. Allora, per favore, cerca di amarci un po' di meno, no? Il discorso non potrebbe dire questa. Non è una traduzione molto felice. Qui si parla non di rimproverare, perché non è quello di cui dobbiamo bel termine, peraltro dall'autore, ma si parla di mettere in crisi. C'è una parola che ti può mettere in crisi. Sappiamo che quando tu stai vivendo in un certo modo e un altro ti impatta con un messaggio, con qualcosa che ti può così dare una specie di scossa e ti può aiutare a uscire da quella situazione nella quale tu ti trovi. Allora, l'amore del Signore è un amore che mette in crisi, certamente. Quindi nel senso che fa capire alla comunità che le cose non possono andare avanti in quel modo. E poi questa realtà di crisi porta anche a una crescita. Quindi la crisi ben venga, ed è spiegata con il termine educare. Il termine che adopera l'autore, qui viene pedagogia, il verbo paideio, certo che può anche indicare il castigo corporale che si dava agli alunni a quell'epoca, ma l'autore non intende scendere proprio alla parte in quell'epoca, ma in quel momento, certamente più negativa dell'educazione, certamente. Se si parla di educazione, si parla quello di dire il verbo educare, cioè tirar fuori dall'altro le cose che ha perché possa crescere, no? È ovvio che per il sistema educativo dell'epoca le trasgressioni dei alunni si pagavano con le pene corporali, venavano proprio sul serio. Non credo che l'autore scenda alla parte più negativa dell'azione di educare, ma vuole parlare di quello che l'educazione comporta, che è una crescita continua. Quindi possiamo tradurre così: quelli che amo, io li metto in crisi, l'amore li metto in crisi in questo senso, perché vedi che nonostante la tua defezione trovi sempre un amore pronto a venirti incontro, questo mette in crisi e questo fa crescere, certamente. Questa è l'educazione, no? Quando tante volte spiegando, facendo gli incontri, si parla del Dio che è esclusivamente buono, allora molti, allora poiché Dio ci ama sempre, allora ognuno fa quello che gli pare, no? L'obiezione che troviamo negli incontri, ecco sì, voi parlate del Dio che è sempre buono, allora ecco, ognuno, però si è capito la qualità di quell'amore, non sei così infantile di continuare a fare delle cose sbagliate. Sicuramente quella qualità si porta a una crescita, questa è l'educazione, no? Che si può venire fuori, ovviamente, con la parte migliore di se stessi. Allora, quello che a me interessa dire quando si parla qui della conversione è che è il risultato anche del calore che la comunità ha recuperato in sé. Cioè, si può anche, quando si sente di nuovo che quel calore torna, il calore nel senso di sentirsi amati, questo può portare a un cambiamento. Quindi non si può pensare a un cambiamento, questo è il significato di conversione, minacciando con i castigli. Questo non è umano, nel senso che permette una crescita matura delle persone. Ma si può pensare a un cambiamento come frutto o come risposta a un amore che ti viene comunque riproposto, o una vita che ti viene di nuovo così abbondantemente riversata. Quindi è una pedagogia del tutto particolare, ma è l'unica pedagogia che permette in questo caso alla comunità di Laodicea di uscire da quella tepidezza. E il testo ora acquista la sua dimensione più intima. Abbiamo detto, la prima e l'ultima lettera dell'Apocalisse trovano, riportano le parole più severe, ma in questo caso alla comunità di Laodicea vengono rivolte le parole più intime, possiamo dire più calorose, di tutto l'Apocalisse e anche di tutto il Nuovo Testamento. E dice così, che l'espressione che magari c'è familiare, ecco, sto alla porta e busso, se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, entrerò da lui e cenerò con lui, e lui con me. Ecco, quando il tono è diventato piuttosto forte, si è passato al discorso di un invito alla conversione, uno si aspetterebbe che poi venissero fuori degli appelli particolarmente... No, cambia il tono della lettera, e quello che l'autore ora ci presenta attraverso delle immagini che sono anche molto evocative, l'autore ha usato il Cantico dei Cantici, ma anche riprende tante immagini nei Vangeli in cui si parla del banchetto o del sedersi a tavola con Gesù, l'autore vuole spiegare, anche vuole illustrare il valore della conversione, questo cambiamento, quando la comunità si è fidata, cioè che cosa avviene all'interno di quella comunità, cioè va sempre unita la proposta di cambiare alla libertà della persona. Quindi l'iniziativa in questo caso è del Signore che si fa avanti, ma aspetta che sia la comunità a rispondere. E allora lo fa in un modo, in questo caso l'autore, usando un'espressione che è molto conviviale, perché quello che dice in questo caso l'Apocalisse è che l'atteggiamento del Signore nei confronti di qualunque comunità è un atteggiamento sempre di massimo rispetto, però insistente. Allora, stare alla porta significa la presenza continua, che non si ritira mai. Ma non è uno che viene a sfondare le porte. Non si può riconoscere in nulla di quello che sia violento o che possa recare violenza all'altro la presenza del Signore. Non sfonda le porte, ma bussa, con l'attesa che chi sta dentro apra. Ma non si dice chi ascolta che ho bussato alla porta, no, ma chi ascolta la mia voce. Quindi di nuovo c'è questo discorso del fidarsi di una parola che può riportare alla chiesa di Laodicea quello stato di piena comunione con il Signore. Abbiamo anche delle risonanze molto belle, anche il Vangelo di Giovanni, se uno mi ama, anche il Padre mio amerà e verremo da lui e faremo dimora presso di lui. Vedete, l'autore sta dicendo a una comunità che è caduta nella defezione peggiore, che è quella di vendersi alle ricchezze, che si può recuperare un rapporto di piena comunione con il Signore se si è capaci di accogliere colui che viene incontro a te, non come il giudice severo che rimprovera le tue magagne, ma come l'ospite che chiede di essere accolto a tavola. Allora, è un'immagine molto evocativa, molto anche, possiamo dire, appagante. Perché noi spesso diciamo sempre una espressione che si usa quando si dice certo il Signore è misericordioso, ma è giusto. E con quella apostiglia noi saremo al momento opportuno, farà pagare a tutti. Si è sbagliato. Perché noi applichiamo a lui il concetto di giustizia che è stato poi tirato su dal codice di diritto romano. Certamente, che un codice abbastanza, insomma, però non è il codice perfetto in assoluto, come espressione della giustizia. Siamo un po' reduci di questa, possiamo dire, appartenenza all'impero ancora. Ecco, qui si sta parlando di una comunità che deve cambiare, certamente, e l'espressione è detta all'inizio di un'incompatibilità totale, è chiara. Ma come si arriverà a questo cambiamento? Non attraverso le minacce. E quando la comunità si fiderà ancora, saprà fidarsi ancora di questa parola, non trova un giudice, ma trova un ospite che si siede a tavola per condividere un pasto insieme. Ecco, sono espressioni, dicevo, molto evocative, molto appaganti, perché si libera finalmente di questa scena di giudizio che ci hanno sempre inculcato qui nella testa. Fin da piccoli, ma in persona ricorda i giudici, ma ecco, a quella chiesa che ha ricevuto le parole più dure, come la chiesa della Laodicea, viene anche rivolta le parole più tenere, le parole più così, di tanti, sedersi a tavola. Ma un giudice non si siede a tavola con l'accusato, un giudice sta nel tribunale, nella sala del tribunale, la legge è uguale per tutti, e l'accusato è lì pronta a ricevere la sua condanna. No, questo non si può applicare né a Dio né a Gesù. Purtroppo a noi ci piace più l'immagine del giudice, torniamo di nuovo al discorso dell'albero della conoscenza del bene e del male, perché giustifica certi nostri atteggiamenti. Ma per la Chiesa della Odissea queste sono le parole che veramente esprimono fino dove arriva l'amore del Signore per i suoi, anche quando da parte della comunità si è arrivata a una defezione totale. Vedete come Giovanni, l'autore, gioca tra una Chiesa che non ha bisogno di nulla, perché si sente ricca, si sente, e un Signore che ha bisogno di essere accolto, che non può sfondare la porta, ma che aspetta che la porta le venga aperta. Ecco, torniamo di nuovo al discorso della potenza nella debolezza, di cui si parlava questa mattina. Cioè, il Signore conquista non usando le armi del potere, ma la strategia di un amore sempre incondizionato e seducente. E allora, il discorso che non c'è un accusatore, stamattina parlando del capitolo 12 dell'Apocalisse si ricordava che è stato gettato l'accusatore, cioè colui che sta sempre a puntare il dito per ricordare agli uomini, alle donne, tutte le loro magagne, non c'è più al cospetto, non interessa a Dio questo, è stato gettato giù come un rivale che ha cercato di innalzarsi al cospetto del divino. Ecco, quello che si vedrà quando si spiega, si legge il capitolo 12, io ve l'ho appena accennato, è già qui presentato in maniera molto sintetica. Perché non c'è nessun giudice, ma c'è un ospite che chiede di essere accolto a tavola. Questa è l'unica cosa che interessa a nostro Signore. Per cui noi possiamo continuare a rovinarci la testa per il peccato, e di questo i preti ne fanno sempre il tema principale delle loro prediche, e dovremmo dire, guarda che a Gesù non gli interessa tutto questo. E stiamo veramente sviando, stiamo andando fuori, completamente fuori tema. Non è questo l'interesse. A Gesù l'interessa sedersi a tavola. Questo è il discorso. Ovviamente, con tutte le verifiche che vogliamo fare, d'accordo, non siamo ingenui su questo, ma dobbiamo smetterla con quella storia di un Dio che è fissato con il peccato degli uomini. Perché di questo Gesù non ha mai parlato, di questo Dio. Mai. A Gesù le interessa la sofferenza degli uomini, questo sì, e come eliminarla perché gli uomini siano felici. Questo interessa a Dio, non il peccato. Anche se il peccato può essere poi causa di sofferenza per tanti, sicuramente, ma stiamo sempre a un discorso di guadagnare in qualità di vita. E questo è quello che interessa al Signore e quello che nel libro dell'Apocalisse già fin dall'inizio viene ricordato. L'espressione entrando da lei, entrerò da lui, ce n'erò, vedete, interessante, ce n'erò con lui e lui con me, quindi un rapporto di massima reciprocità, ma l'espressione entrare da qualcuno, se noi andiamo a fare un'indagine nel Nuovo Testamento, ovviamente adesso lasciando da parte il greco, ma comunque prendendo quella formula entrerò da lui, l'espressione entrerò da lui, ha una sua densità, perché nel Nuovo Testamento la troviamo praticamente uguale in altri due passaggi. Uno nel Vangelo di Luca, sempre di Luca, ma comunque nel suo Vangelo, che nel capitolo primo, all'Annunciazione, quando si dice l'angelo Gabriele fu mandato entrando da lei, stessa espressione. E poi nel Libro degli Atti, quando si parla di Cornelio, vide chiaramente in visione un angelo di Dio venire incontro, letteralmente, che entrava da lui e chiamarlo. Vedete, sono due passaggi fondamentali, perché nel caso dell'Annunciazione a Maria significa che finalmente questo Dio ha trovato accoglienza nella vita degli uomini, con Maria, no? Il discorso dell'incarnazione. E parlando poi di Cornelio, che era un pagano, che questo Dio si è incarnato per essere, perché venga riconosciuto da tutti i popoli, da tutte le nazioni, pagani compresi, quindi senza il privilegio di un popolo in particolare. La lettera conclude con il dono, come abbiamo visto anche per l'Efeso, al vincitore, che vedete in maniera anche molto astuta, che l'autore offre in queste ultime pennellate della sua lettera: chi vince donerò a lui di sedersi con me sul trono mio, come anch'io vinsi e mi sedetti col padre mio sul trono suo. Che ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alla Chiesa. Insomma, su quel trono si siedono tanti. Questa è la realtà che a noi ci interessa. Non ci sono di posti privilegiati quando si vuole vivere o quando si vuole testimoniare la proposta del Cristo, ma al contrario, proprio la vittoria, che significa sedersi, in questo caso, usate l'espressione che è tipica anche della cultura del tempo, sedersi sul trono, questa era la conquista del vincitore, il trono è accessibile a tutti. Colui che vince si siede sul trono mio, che è quello del Padre. Quindi Dio non ritiene nessuna prerogativa riservata a se stesso, neanche quella del trono. Il trono sarebbe l'immagine del governo, usiamo un po' l'espressione così. Quindi la lettera all'Odissea ricorda che Dio porta avanti la storia con la collaborazione di tutti quelli che vogliono sedere sullo stesso tavolo, no? Sulla stessa poltrona, che serve un po' per avviare tutta la storia. Non ci sono di posti privilegiati per rispondere a una Chiesa che cerca certi privilegi o che cerca un'autosufficienza che la innalza sopra gli altri, ma c'è una realtà di comunione piena, addirittura partecipando a quello che è specifico del divino, come può essere sedersi sul trono per dare l'avvio a quello che riguarda la storia dell'uomo. Allora, le due lettere, domani vedremo la terza, quella di Smirne, che è la seconda, questa lettera è la seconda del settenario. Ecco, le due lettere, la prima e l'ultima, presentano due situazioni che hanno in comune il rischio che la Chiesa può correre, sia per un attaccamento fanatico o eccessivo al discorso dell'ortodossia, sia per un'attrazione forte del denaro. Le due cose possono distruggere o impedire alla Chiesa di poter realizzare il suo compito e di poter vivere in piena comunione con il Signore. E come ricordavo al principio, è curioso che sono i due aspetti che poi più in un certo modo possono caratterizzare le comunità, sia molto ortodosse ma anche molto attaccate al denaro. Ecco, grazie dell'ascolto.